Life sucks and I never try suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat from time and the next breed. If you come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an eye can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
Ed eccoci tornate sulle libere frequenze di Radio Blackout, queste ricongiunzioni come tutti i martedì alle 18.30, che è il programma della salute con le preposizioni, perché vogliamo parlare di, da, con e tra tutti e tutte, e soprattutto per tutte quelle persone che chiedono di essere curate ma anche di non esserlo. Vi ricordo che questa puntata vuole essere un megafono per tutto coloro che si interessano dei temi che trattiamo, per cui potete sempre contattarci al 346-6673-263. Allora, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di biopirateria e biocolonialismo, ed è una puntata che volevo fare da tantissimo tempo, anche un po' sulla scia dei pensieri e delle critiche relative all'ingegneria genetica e al capitalismo, ma prendendo il punto di vista non tanto degli esseri umani o non solo loro, ma anche quello di altre specie, con un approccio quanto più possibile anticoloniale. Non vi spoilerò nulla, perché affronteremo proprio nel corso della puntata che cosa si c'era dietro questi due termini, e quindi direi, perché no, di iniziare questa nuovissima puntata. In Brasile c'è una pianta chiamata Pilocarpus jaborandi, e il popolo o la tribù dei Guajajara ne identificò tra le sue varie proprietà medicinali una forte capacità di contrasto a quello che la medicina occidentale chiamerebbe glaucoma, ovvero una malattia cronica e progressiva che colpisce il nervo ottico e che può portare alla perdita della vista. Ma ben presto ricercatori europei e nordamericani si appropriarono di tali conoscenze, vendendo questo sapere alle case farmaceutiche, che brevettarono il principio attivo del Pilocarpus, mettendo in commercio sotto forma di farmaco con svariati nomi. In Italia per esempio si chiama Salagen e viene appunto usato per la terapia del glaucoma o forme gravi di secchezza oculare. Thank you. C'è da dire che lo Stato brasiliano guadagna circa 25 milioni di dollari all'anno dalla coltivazione e dall'esportazione di questa pianta proprio ai fini farmaceutici. E indovinate un po', il popolo Guacajara chiaramente non si situa in nessun modo nello scalino più alto della piramide capitalista di profitto legato proprio all'uso di questa pianta, ma anzi viene sfruttato a tutti gli effetti, al limite della schiavitù, come forza lavoro. Ecco, se volessimo definire il concetto di biocolonialismo, questo esempio è sicuramente esplicativo. Infatti l'aneddoto del Pilocarpus e del popolo Guacajara ci racconta di un trend che è tutt'altro che rilegato alla storia della colonizzazione passata, ma è invece un qualcosa che riguarda le forme di neocolonialismo. E se pur avuto una certa visibilità intorno agli anni 90, in realtà è in drastico aumento proprio da parte della bioscienza occidentale, in cui praticamente le conoscenze indigene delle risorse biologiche, per esempio le piante medicinali come in questo caso del Pilocarpus, ma anche il materiale biologico indigeno e di comunità oppresse, parliamo del vero e proprio materiale genetico, vengono estratti e brevettati da istituzioni scientifiche, mediche e farmaceutiche occidentali, senza consenso, senza credito, senza remunerazione, e addirittura perpetuando una catena di sfruttamento. Il biocolonialismo si inserisce in quella che viene chiamata nuova scienza imperiale. La nuova scienza imperiale è incorporata e al servizio dell'impresa capitalista occidentale e segue la scia dei metodi e delle pratiche scientifiche del tardo Settecento e dell'Ottocento, che hanno permesso e giustificato allo stesso tempo l'espansione appunto dell'imperialismo e lo sfruttamento e l'oppressione di diverse popolazioni indigene, ma anche di quelle popolazioni che sono state poi schiavizzate. La nuova scienza imperiale è di fatto una modalità che si nasce appunto nel tardo Ottocento, ma si è sviluppata soprattutto tra le modalità del neocolonialismo, attraverso appunto la costituzione di rapporti di dominio e oppressioni basati sullo sfruttamento sia dei corpi umani ma anche degli organismi viventi, al solo fine di ottenere il materiale biologico che viene considerato altamente redditizio. Il colonialismo biologico si muove secondo le stesse forme del colonialismo culturale, ovvero la cultura dominante che cerca di affermarsi nelle culture indigene, appropriandosi, estraendo o addirittura ridefinendo ciò che è distintivo o costitutivo di esse. Solo che il colonialismo biologico lo fa andando ad agire sul codice genetico. Il terreno conteso quindi è la componente cellulare e chimica della vita e dell'identità. Come vi dicevo, per quanto il biocolonialismo ha origine proprio attraverso le espansioni imperialiste e le grandi colonizzazioni moderne, basti pensare al fatto che spesso dai viaggi di esplorazione, ma poi soprattutto una volta attuate l'insediamento delle colonie, in Europa tornavano libri e libri di botanici, ricercatori che andavano appunto a identificare, spesso tra l'altro utilizzando un linguaggio che è quello della flora e della fauna in realtà europea, le piante più interessanti o più utili a livello terapeutico. Ora, in realtà il biocolonialismo è un trend che continua ad esistere ancora oggi sotto mentite spoglie. Infatti, come vedremo più avanti nella puntata, ha un termine che viene utilizzato dalle multinazionali, che è bioprospecting, e viene celato con tutte le migliori intenzioni in diversi sia dipartimenti di botanica e di biologia, ma anche da documenti veri e propri creati dalle istituzioni. Per esempio, facendo qualche ricerca, ho trovato un documento dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, datato 2008, ma in realtà ho visto che ci sono stati notevoli aggiornamenti rispetto al tema. E il documento ha un titolo tendenzialmente neutrale rispetto a questo tema del biocolonialismo, e si intitola infatti Sostanze naturali, attività farmacologica, meccanismo d'azione, aspetti applicativi e normativi. In questo documento si passano in rassegna diverse piante medicinali note, per esempio la curcuma o anche la melaleuca, che è appunto alla base del tea tree oil, giusto per citarne due. E nell'introduzione si giustifica la necessità di studiare con maggior rigore scientifico tale piante, perché, vi cito a testuali parole, la necessità di uno studio accurato su basi sperimentali e con rigoroso metodo scientifico delle sostanze naturali, con la prospettiva di integrare e anche sostituire farmaci di sintesi caratterizzati dai ben noti effetti collaterali e di elevato costo economico. Non solo queste ragioni, ma anche la progressiva penuria di farmaci antimicrobici, con l'associazione e crescente farmacoresistenza e lo scarso coinvolgimento delle grandi industrie nei farmaci orfani, stanno facendo sì che stanno facendo da volano a nuovi trattamenti basati sulla facilità della prescrizione e sulla moderazione dei costi, oltre che su un'idea di rapporto ottimale con la natura. Tutto questo, per essere scientificamente accettabile, richiede la massima attenzione dei ricercatori nel portare gli studi di queste sostanze nella traccia rigorosa dell'impegno sperimentale. Ora, a titolo personale, uno dei motivi per cui volevo parlare proprio di questo tema del biocolonialismo è perché chiaramente sono una grande sostenitrice in realtà dell'utilizzo delle piante medicinali come strumento terapeutico, perché penso che va anche a cambiare in realtà il nostro rapporto con la terapia e la cura e la malattia, ma bisogna fare molta attenzione quando ci si rapporta con le piante medicinali, perché solo il fatto che esse siano naturali non significa che siano esenti dall'essere anch'esse parte del sistema capitalista e di sfruttamento. Ora che l'Istituto Superiore di Sanità produca un documento molto fitto già nel 2008 per invitare il rigore scientifico nello studiare le piante medicinali, perché ne vede in realtà un potenziale, non è di per sé qualcosa di estremamente negativo, ma ci sono delle cose dette all'interno di questa introduzione che in qualche modo un po' di allarme ce la possono anche dare. Infatti viene ribadito più e più volte una serie di problemi legati al costo economico che pesa sulla sanità pubblica, la penuria di farmaci, il ruolo delle farmaceutiche rispetto ai farmaci orfani e la facilità di prescrizione, che a sua volta gioca un ruolo per quanto riguarda la fiscalità della sanità pubblica. Quello che questo documento non dice mai, anche se in alcuni estratti ovviamente si fa riferimento all'origine di queste piante, ma l'origine di queste piante non è solo una questione geografica o di territorio in cui si sono autoctone, ma in realtà fa parte proprio dell'intero ecosistema e serie di relazioni o anche cosmologie con cui queste piante sono esistite. E come se ne conoscano le proprietà, seppur senza rigore scientifico, chi le produca e a quale costo, ma anche chi ne detiene la proprietà genetica, non è minimamente argomento di conversazione all'interno del documento, così come non è argomento di conversazione all'interno dei dipartimenti universitari che, in una finta celebrazione della biodiversità e delle conoscenze indigene, continuano in realtà a perpetuare veri e propri furti genetici. Sì, perché sul tema del biocolonialismo non è un problema solo legato alle case farmaceutiche, che per come le conosciamo sono sicuramente tra le multinazionali che incorporano più di chiunque altro il senso del capitalismo e dello sfruttamento, ma in realtà sono una responsabilità, il biocolonialismo è una responsabilità ancora prima di coloro che studiano le piante, e non parlo solo degli etnobotanici, ma per esempio anche gli antropologi hanno avuto sicuramente una loro responsabilità a riguardo. Dipartimenti universitari che tendenzialmente non vengono immediatamente inseriti all'interno del sistema capitalista, ma che in realtà sono parte esse stesse. Puntata fa abbiamo parlato di un libro intitolato Infiammazioni, vi invito a riguardare nei podcast delle puntate di Ricongiunzioni, dove trovate appunto la puntata su questo libro, e gli autori Rupa Mari e Raj Patel ci scrivono rispetto a questo tema. Agli albori degli Stati Uniti, i praticanti bianchi della nota medicina degli schiavi facevano carriera con un insieme di furti e sperimentazioni sui propri pazienti. Le schiave erano in prima linea nel lavoro di assistenza nelle piantagioni e i proprietari impiegavano la loro conoscenza di erbe e rimedi tradizionali per migliorare lo stato di salute degli schiavi. Francis Peyre Porcher, un noto medico confederato dell'Ottocento, scrisse una tesi sulla botanica medica del South Carolina, che è un unico insieme di concetti rubati alle schiave. Porcher fece fortuna parlando della pianta Europatorium perfoliatum, che è una pianta ampiamente usata, era ampiamente usata dagli schiavi delle piantagioni come antinfiammatorio e molto comune nella South Carolina. La sua opera lo rese noto perché permise ai medici bianchi di avere le conoscenze e quindi utilizzare le risorse e le informazioni necessarie per aiutare proprio quello stesso esercito che combatteva per mantenere lo schiavismo. Quindi quando parliamo di biocolonialismo non parliamo solo di conoscenze relative all'uso di piante medicinali o la cosmologia in cui sono inserite in un certo territorio, ma anche la capacità che avevano alcune popolazioni o alcuni gruppi comunitari di entrare in relazione proprio con le risorse del territorio circostante. In generale, ve lo accennavo già prima, c'è un termine che non è molto noto, ma che è estremamente importante da sapere e che viene usato dalle multinazionali, ve lo citavo prima, che è il termine bioprospecting o bioprospezione in italiano. E con questo termine si fa riferimento, contrariamente alla capacità appunto delle persone schiavizzate della South Carolina di riconoscere le proprietà medicinali delle piante autoctone, nel caso del bioprospecting si fa riferimento alla pratica di esplorazione della biodiversità per scopi scientifici e commerciali. In pratica il bioprospecting la si può immaginare come l'esplorazione di una zona con successiva al fine di ricercare in modo sistematico, classificare e successivamente investigare dal punto di vista scientifico a fini commerciali. E questo, lo sottolineo, ricerca commerciale, perché in realtà spesso il bioprospecting non è così lucidamente noto, nel senso che in alcuni territori non entrano di per sé le multinazionali farmaceutiche per studiare a fini commerciali ciò che le risorse che riguardano quel territorio, ma come dicevo prima ci entrano invece i dipartimenti universitari che al contrario delle multinazionali che per quanto sono stronze e cattive alla fine almeno mi sembrano più trasparenti nelle intenzioni, i dipartimenti universitari entrano invece con il fine di ampliare la conoscenza scientifica quasi al limite del bene dell'umanità. E lo dico da ricercatrice universitaria, giusto per togliermi qualche sassolino di decostruzione rispetto alla categoria. Cosa si cerca attraverso la bioprospezione? Allora, si cercano composti chimici, geni, proteine, microrganismi, qualsiasi tipo di prodotto biologico ed esistente in natura che possa essere appunto utilizzato per essere poi sintetizzato e commercializzato. Allora, quello che le multinazionali chiamano in modo vagamente neutrale bioprospecting, la penso famosissima filosofa ecologista Vandana Shiva l'ha rinominato invece biopirateria. Biopirateria perché? Perché altro non è che il furto legalmente autorizzato, infatti ci sono delle leggi e delle protezioni nazionali e internazionali che lo permettono, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, di appunto rubare conoscenze biologiche e materiale genetico allo scopo del profitto aziendale. Non sono ferratissima sull'argomento, ma mentre preparavo la puntata ero incappata appunto nelle varie dichiarazioni internazionali, e ce n'è una del 1972 che forse addirittura è la prima, che parla proprio della biodiversità come patrimonio dell'umanità. Cosa vuol dire questo? Che in teoria ci sarebbe una convenzione che reputa la biodiversità come qualcosa che non può essere di proprietà privata di entità private, ma anche dei singoli stati, e quindi proprio a questo fine deve essere tutelato. E la tutela spetta però quindi allo Stato. Ora, questa convenzione, che io probabilmente vi ho banalizzato, per cui se c'è qualcuno che lo sa meglio di me ben venga, questa dichiarazione fa che nella sua lettura pare abbastanza chiara su dove volesse andare a parare, in realtà è stata poi in qualche modo ribaltata appunto con leggi e protezioni di tipo sia nazionale che internazionale, a tutela proprio sia del concetto di proprietà intellettuale, che tra l'altro è lo stesso sistema che poi le comunità indigene utilizzano per fare causa alle multinazionali, ma poi anche appunto con quello che dicevo prima, cioè il fine della ricerca e del sviluppo scientifico. Allora, volete alcuni esempi di biopirateria? Ne abbiamo quanti ne volete. La gomma naturale è stata appunto rubata e brevettata, la seta cinese, il caffè, il cacao, il pomodoro, le patate, il neem e addirittura la curcuma. Ma la biopirateria non riguarda solo specie vegetali, ma adesso vi racconto un caso curioso, riguarda in realtà qualsiasi tipo di materiale biologico. E l'esempio che vi racconto è quella della deltorfina, che è forse l'analgesico e l'antibiotico più forte che esiste in natura. La deltorfina è contenuta nelle secrezioni velenose di una rana amazzonica chiamata cambo, che è conosciuta soprattutto conosciuta e in realtà vive in sinergia con la tribù Katukina, che ne fa un uso a tutto tondo e con una linea di continuità tra quello che è l'uso a livello sciamanico, a livello terapeutico, ma anche l'amplificazione dei sensi per la caccia. Ora, nel 2003 un gruppo di ricercatori dell'Università del Kentucky scoprirono, utilizzando gli strumenti e il linguaggio scientifico, identificarono la deltorfina appunto nella rana e la brevettarono. Oltre alla deltorfina ci sono altri 5 brevetti che riguardano la composizione chimica del sudore della rana, e il brevetto è stato poi, quello in particolare della deltorfina, è stato poi venduto, e lo studio è stato anche potuto, si è potuto sviluppare, diciamo questo brevetto si è potuto anche sviluppare grazie ai finanziamenti di un colosso farmaceutico chiamato Zymo Genetics. Ora, Ora, questo è un esempio che riguarda appunto la rana cambo, ma brevetti del genere non sono portati avanti solo dalle farmaceutiche o dalle università, ma anche da altri colossi dell'agroalimentare. Tanto per farne un esempio, citiamo forse le due più note. Una è la Nestlé, che è stata accusata di biopirateria in Sudafrica, in quanto aveva cercato di brevettare, e questo vuol dire anche averne il monopolio produttivo, rispetto appunto alla pianta di rooibos. Mentre l'altro caso è la Bayer Monsanto, che in realtà di processi aperti per biopirateria ne aveva una quantità infinita, ma poi con l'acquisizione questi processi si sono terminati perché la multinazionale ha deciso di pagare direttamente i danni richiesti. Cosa ha fatto la Bayer Monsanto? Ne ha combinate di ogni, ma uno dei casi più famosi riguarda il suo tentativo di brevettare una versione OGM di una melanzana autoctona dell'India. E qui la biopirateria si fa ancora più interessante. Perché? Perché non solo abbiamo una multinazionale che decide di avere il monopolio di una sostanza vegetale che probabilmente, come il caso del rooibos, è di uso comunissimo ed estesissimo in Sudafrica, ma cosa fa la Monsanto? Decide di brevettarne una versione OGM, che sappiamo essere appunto il suo forte, per creare in realtà delle coltivazioni molto più resistenti ed andare ad espropriare invece quella che è la produzione locale appunto di questa melanzana, che in realtà è una melanzana proprio di uso comune, nel senso che la maggior parte delle persone se la coltivano a casa e che non ha una vera e propria filiera produttiva estensiva e di monocultura. Quindi non solo va a brevettare un alimento base della dieta indiana, ma allo stesso tempo si inserisce nel mercato andando a spiantare, quindi andando anche a minare l'attività dei piccoli agricoltori, prendendo il monopolio attraverso la sua versione OGM. Allora, tutte queste storie che vi ho raccontato sono tutte andate di fronte a dei tribunali proprio per da parte di popolazioni locali o degli stati presi di riferimento, e diciamo che il campo di battaglia su cui si gioca di più questo tipo di processo è proprio sulla questione della proprietà intellettuale. L'unico strumento che è utilizzabile da un punto di vista giuridico da parte delle popolazioni indigene locali è solo quello di poter dimostrare appunto la proprietà intellettuale per quanto riguarda quantomeno le conoscenze mediche. In realtà non sempre vanno a buon fine, a meno che non ci sia una mobilitazione massiccia e quindi anche uno scandalo che mette cattiva luce sulle multinazionali, perché proprio in virtù dell'utilizzo del rigore scientifico difficilmente si può arrivare a dimostrare che un certo principio attivo brevettato a partire da una pianta, ma anche dalla conoscenza medicinale terapeutica di quella stessa pianta, sia di fatto un furto.
tristeza que vem. É Dona Janaína que vem. Eu vou rezar, jogar flores no mar, deixar ela te levar. Eu vou rezar.
Fosse appena collegato, queste ricongiunzioni, il programma sul salute, i sistemi sanitari e la medicalizzazione, e oggi parliamo appunto di biocolonialismo e biopirateria. Abbiamo guardato fino adesso come il biocolonialismo abbia preso forma andando appunto a prendere le conoscenze indigene o di popolazioni oppresse nei confronti appunto delle piante medicinali per poi andarle a brevettare, e questo è in realtà poi quello che viene definito da Vandana Shiva biopirateria. Ma il biocolonialismo non si ferma solo sul controllo delle specie vegetali e della biodiversità. Infatti è riuscita, come ho anticipato anche prima, ad entrare addirittura dentro i corpi e i geni degli esseri umani. Il caso più famoso a titolo di esempio è quello delle cellule HeLa, che è la prima linea cellulare immortale, ovvero una comunità di cellule che può replicarsi e crescere per lunghi periodi di tempo grazie alle mutazioni, e diciamo che questa catena cellulare è alla base di moltissime ricerche scusate, sia per la cura del cancro ma anche per esempio è stato utilizzato da un epidemiologo chiamato Jonas Salk per perfezionare il vaccino per la poliomielite. Per cosa sta il suo nome, ovvero HeLa? Sta per Henrietta Lacks, ovvero una donna afrodiscendente e lavoratrice nei campi di tabacco, come grande eredità della sua genealogia di schiavitù. Nel 1951 Henrietta Lacks muore di tumore all'utero e i medici, senza preoccuparsi di chiedere alcun consenso, prelevarono un campione dei suoi tessuti e si accorsero ben presto di un fenomeno sbalorditivo mai registrato prima nella storia della medicina. Le cellule tumorali, infatti, continuavano a crescere fuori dal corpo, in laboratorio, senza aver bisogno appunto di essere parte di un organismo vivente. Da qui alla commercializzazione di queste cellule il passo è stato brevissimo. Infatti, una volta scoperto questa proprietà, le cellule sono state brevettate, quindi gli è stato dato appunto un nome che poi in seguito è stato cambiato appunto in HeLa per onorare quantomeno la donna da cui arrivavano. E una volta brevettato sono stato e continuano a essere vendute a fini appunto di ricerca. Questo succede nel 1951, ma è solo 20 anni dopo che i familiari della signora Henrietta Lacks scoprono in realtà questa cosa, e soprattutto il fatto che di fatto una parte estesa del corpo della loro congiunta era di fatto immortale e che dalle sue cellule si era sviluppata un'intera industria miliardaria. Vi faccio un altro esempio, quello che viene chiamato il Human Genome Diversity Project, iniziato all'Università di Stanford nel 1991 con la proposta del famoso genetista Luigi Luca Cavalli Sforza di raccogliere campioni biologici da diverse popolazioni di tutto il mondo per costruire un database della diversità genetica umana che potesse poi essere utilizzato per ulteriori ricerche genetiche o chiaramente sempre al fine di migliorare le cure, le terapie per renderci di fatto quanto più longevi e sani possibili, secondo l'utopia biomedica. Ma in realtà questo progetto nasconde un vero e proprio abuso. Infatti il Diversity Project ha generato un elenco di circa 700 gruppi indigeni in tutto il mondo che sarebbero stati gli obiettivi specifici del campionamento biologico. I genetisti infatti sostengono che i sottogruppi isolati, come le popolazioni indigene isolate per esempio da barriere naturali, per esempio c'è il gruppo dei Havasupai che risiedono nel Grand Canyon, sono popolazioni geneticamente più utili per lo studio scientifico. Si legge nel documento del progetto questa specificità di queste popolazioni. Molte popolazioni in tutto il mondo, in particolare gli isolati che vivono secondo stili di vita tradizionali, scompariranno presto come unità indipendenti a causa di malattie, privazioni economiche o fisiche, commistione genetica o assimilazione culturale. In questo rapporto ci riferiamo a tali gruppi come isolati di interesse storico, perché rappresentano gruppi che dovrebbero essere campionati prima che scompaiano come unità integrali, in modo da preservare il loro ruolo nella storia umana. Ecco, anche qui sotto un linguaggio velato di compassione e bene dell'umanità, in realtà si cela, no? Cioè il linguaggio è stato addirittura il documento poi del Genome Diversity Project è stato cambiato perché è considerato estremamente violento nei confronti delle popolazioni indigene. Perché? Perché appunto vengono considerate isolate di interesse storico, il fatto che il loro apparente futuro di morte e distruzione non si possa fermare proprio in virtù delle stesse identiche degli stessi identicimali che questi ricercatori vorrebbero curare e di fatto poi queste 700 popolazioni prese di interesse appunto dai ricercatori sono stati il loro genoma è stato prelevato per la maggior parte delle volte senza neanche specificare per quale motivo, è stato poi appunto analizzato, campionato in un database e fin qua si fermava lo studio del Diversity Project, ma la verità è che se ulteriori ricercatori individueranno in quei genomi la possibilità di essere appunto brevettati e poi venduti a fini di sperimentazioni, questo verrà sostanzialmente fatto, a discapito tra l'altro di popolazioni che vengono già considerate di per sé morte. Vi cito l'ultimissimo esempio, negli anni 90 il genoma di diverse popolazioni indigene è stato studiato senza il loro consenso e appunto non in modo trasparente per studiare per esempio il progredire di alcune patologie in alcune popolazioni, per esempio è stato spiegato alle comunità di riferimento che venivano studiati il loro genoma al fine di identificarne le radici le radici appunto genetiche, in realtà il fine reale era quello di studiare la diffusione della schizofrenia all'interno di queste comunità, andando a darsi come spiegazione il fatto che ci fosse un marcatore genetico che permettesse appunto lo sviluppo in quel particolare specifico gruppo della schizofrenia. Prima vi ho fatto degli esempi di casi che in realtà, appunto, come dicevo prima, sono stati anche soggetti di rivendicazioni delle popolazioni specifiche che hanno portato avanti delle battaglie, delle lotte contro le multinazionali prese in esame. Ma ce n'è uno invece che tuttora continua a fare miliardi e miliardi di profitti senza essere ancora stata confrontata dalla popolazione specifica. E mi riferisco alla casa farmaceutica californiana Axis, che sempre grazie alla mediazione dei ricercatori di non mi ricordo bene quale università è andata non lei direttamente la casa farmaceutica, ma appunto i ricercatori prima, nell'arcipelago di Tristan da Cunha a studiare la popolazione locale, che a sua volta è una popolazione che ha avuto ha vissuto in un generale stato di un relativo stato di isolamento, non tanto perché incontaminato, ma in realtà perché a livello di genetica non ha avuto un grande, diciamo, ricambio. E cosa ha fatto questa casa farmaceutica? Ha preso il genoma di questa popolazione, e non solo, ma detiene, diciamo, questa casa farmaceutica è famosa per aver brevettato il più alto numero di genomi appunto da popolazione indigene, e ne detiene tuttora oggi i diritti, e quindi il suo profitto è fatto proprio sul DNA di fatto di tutte queste popolazioni, prima in primis la popolazione dell'arcipelago di Cuna. Ecco, questo, come potete notare dalle date, è stato un trend soprattutto negli anni 90, ma ripeto, questo è ancora in corso oggi, e non tanto perché magari appunto il materiale genetico delle popolazioni viene brevettato, ma proprio come fa ad esempio la farmaceutica Axis, in cui il loro profitto continua ad essere supportato proprio in virtù di questa biopirateria, in quanto appunto i diritti non sono mai stati messi in discussione. E a maggior ragione perché il fatto di, diciamo, l'interesse scientifico di guardare il genoma di popolazioni isolate in realtà è sì di sicuro di alto interesse, visto che alcune malattie non si sono propagate o comunque se l'hanno fatto. O se ci sono, magari hanno anche un interesse genetico, ma poi è vero proprio quello che dice il Human Genome Diversity Project, ovvero che quelle popolazioni sono in realtà, secondo la loro visione, dei morti camminanti, e quindi il contributo principale che possono dare, loro lo chiamano storia umana, ma io direi più che altro al progresso, al malprogresso occidentale, è quello di preservarne non tanto la storia, la cultura o comunque parte di quelle popolazioni, ma di preservarne la genetica appunto ai fini commerciali. E questo lo dico perché Diciamo che quando ci sono, vanno tanto di moda adesso quei test genetici per capire l'albero genealogico, e una delle ovviamente criticità che emerge di più chiaramente è proprio quella del non voler dare il proprio patrimonio genetico a delle aziende che potrebbero poi appunto farne un profitto. L'esempio è esattamente calzante, è una paura reale, ma non siamo noi ad essere di interesse per noi, intendo noi bianchi occidentali, non siamo noi a essere di interesse per le farmaceutiche o comunque le grandi aziende di bioingegneria, ma sappiate che sono appunto proprio le popolazioni più oppresse e invisibilizzate. Allo stesso tempo invito nuovamente, come dicevo nell'introduzione, a fare attenzione sempre e comunque, anche quando parliamo di piante medicinali o di prodotti agroalimentari, di quantomeno avere consapevolezza di che ruolo giocano anche all'interno della filiera capitalista. Naturale non vuol dire sempre per forza anticapitalismo, ma anzi purtroppo sta diventando sempre di più un obiettivo specifico proprio degli interessi di profitto ed economici, sia di stati, perché appunto come facevo l'esempio del Brasile, che guadagna molti soldi dal Polycarpus, questo è vero anche appunto per le grandi multinazionali. E con questo quindi vi chiuderei questa puntata, vi ricordo giusto un paio di appuntamenti. Qualcuno ha scritto, intanto grazie per l'apprezzamento del tema di questa puntata, appunto qualcuno chiedeva se ci sono materiali da leggere, con più che piacere nel podcast che uscirà domani vi metteremo anche i link degli articoli o testi scritti a riguardo. Al momento non ho trovato nulla di nuovo, attuale, quindi l'invito è sempre aperto di farci sapere se c'è qualcosa di nuovo scritto sull'argomento, ma diciamo che forse la prima o la principale divulgatrice nonché coniatrice del termine biopirateria è Vandana Shiva, che ha scritto proprio un libro tradotto in italiano con questo stesso titolo, ma vi metteremo poi tutti i riferimenti al link del podcast. Allora, non ho grossi aggiornamenti sul campo della salute, ma vi ricordo qualche appuntamento che riguarda le consultorie del nostro territorio, nello specifico. La consultoria di Casa Feu a Bussoleno durante, vi ricordo che c'è il Critical Wine in Valsusa questo weekend, allo stesso tempo organizza sia un'autoformazione sul ciclo mestruale, cercando di fare un focus su non solo che cos'è, ma anche quali sono gli strumenti utilizzabili per avere una maggiore autonomia nei confronti appunto di tutti gli aspetti del ciclo mestruale. E questo avverrà il 26, venerdì 26, dalle ore 16 a Casa Feu in via Walter Fontan 12 Bussoleno, mentre la domenica al termine del Critical Wine alle 16 sempre, sperando che il tempo ci voglia bene all'aperto, ci sarà un incontro con una compagna della Brigata Callejera, una brigata storica del Messico che da più di 30 anni porta avanti lotta e porta avanti campagne e lotte e pratiche di salute autonoma nei confronti delle lavoratrici sessuali. Infine vi dico che il 28 maggio è il compleanno della consultoria FAM, che compie il suo primo anno, e siete tutto invitati il 28 maggio dalle 10 alle 19 al CSO Gabrio. E con questo vi saluto, ci rivediamo martedì prossimo sempre alle 18.30 con Ricongiunzioni e lascio adesso lo spazio al prossimo programma.
Because we gotta get out of here. Take me to a groove. Now listen, hold it. When I say,